Intervista autori, sono Enrico Gargiulo. Oggi siamo online con Luca Raffini, che insieme con Alberto Giorgi ha pubblicato di recente un libro intitolato Mobilità e Migrazioni per Mondadori Università. Quindi benvenuto Luca al nostro podcast, intervista autori.
Grazie, è un piacere.
Grazie a te. Allora, il libro lo introduco molto molto brevemente, è un testo molto interessante. Originale nel panorama degli studi sul tema, perché mette insieme due parole collegate, ma diverse in maniera assolutamente interessante, articolato in quattro capitoli, con poi introduzione, conclusione e una postfazione legata all'emergenza Covid, su cui poi torniamo, che immagino sia stata allestita alla fine, visto appunto che le bozze erano proprio nella fase di lavorazione delle bozze è scoppiata l'emergenza, articolato in quattro capitoli, il primo sulle teorie del movimento, quindi si ricostruiscono le varie letture che sono state date nel tempo del fenomeno da studiosi e studiosi, il secondo sulle figure del movimento, quindi sull'immaginare le narrazioni legate al muoversi, come perché ci si muove, come viene visto e raccontato, chi si muove e le ragioni per cui lo fa, quindi anche le diverse figure, le diverse categorie sociali e figure sociologiche in movimento. Il terzo capitolo è focalizzato sul rapporto tra movimento e identità, quindi come si costruiscono, ricostruiscono, mettono in discussione le identità rispetto ai fenomeni di mobilità e migrazione. E il quarto e ultimo è sul tema mobilità politica, quindi su come la mobilità viene governata, su come viene regolata e su come le persone all'interno di questo groviglio di norme e altro si continuano a muoversi nonostante in alcuni casi le restrizioni. E, allora, prima di iniziare con le domande sul testo in senso stretto, quindi prima di entrare nel vivo, ti chiederei di presentarti e quindi raccontarci un po' cosa fai e quali sono le ragioni che vi hanno portato a scrivere questo libro.
Dunque, allora io sono un sociologo dei fenomeni politici e quindi mi occupo insomma di tante cose legate alla partecipazione, trasformazione della democrazia, mutamento sociale, mutamento politico. Più recentemente mi sto occupando anche di innovazione sociale, di impresa sociale, anche per concorso su quello, ma già me ne occupavo da tempo. Un altro ambito di studio è quello della condizione giovanile, del rapporto tra giovani, politica, anche nuovi media, eccetera. In altri anni mi sono occupato anche di integrazione europea e poi in generale, diciamo, parlando di partecipazione, anche di movimenti e forme di partecipazione in senso vario. Quindi non mi sono occupato, diciamo, la mobilità, poi non ho parlato di mobilità appunto perché il tema del libro in realtà è uno dei temi di cui mi occupo, diciamo, non è stato negli anni forse il tema centrale per definizione dei miei studi. Però poi ci arriveremo appunto comunque perché occuparsi di mobilità, perché con Alberto in particolare già avevamo affrontato alcuni temi specifici legati alla mobilità, magari più vicini anche ai nostri percorsi. Io per esempio mi ero occupato di precarietà, di trasformazione del lavoro, poi cioè io e insieme a Alberta avevamo approfondito il tema anche delle carriere universitarie e abbiamo iniziato a occuparci di mobilità parlando di flessibilità, di precarietà, in particolare di carriere accademiche. Da lì poi l'idea di ampliare e di provare a affrontare il tema della mobilità da un punto di vista, non dico diverso e originale, perché non abbiamo questa pretesa, però cercando un po' di mettere insieme anche diversi aspetti e di fare un discorso che forse in parte non c'era, nel senso di cercare di mettere insieme diverse letterature, di affrontare il tema della mobilità appunto nelle sue connessioni con una serie di ambiti di trasformazione della realtà.
Ok, senti, quali sono le conclusioni principali del libro? Quindi, cosa è venuto fuori dalla vostra analisi e dal processo di scrittura?
Allora, intanto premetto che il tipo di impostazione del volume vuole essere, diciamo, introduttorio, non per questo poi divulgativo o semplificatorio. Però quindi l'obiettivo del volume è appunto mettere insieme diversi filoni, diversi modi di guardare la mobilità dal punto di vista. Devo ringraziare Emanuele Anselmi, che è il direttore della collana, perché veramente secondo me sta facendo un buon lavoro, per cui al di là del nostro titolo, ma anche di, mi riferisco anzi, in particolare a altri titoli usciti. Quali sono i risultati? Allora, noi intanto abbiamo cercato di parlare già il tema, la scelta, il tema mobilità e migrazioni, perché se ne parla spesso come se fossero, non dico due cose diverse, ma se ne parla in letterature di tipi diversi. Quindi l'obiettivo era rimettere insieme queste letterature, quella sulla transnazionalità, quella sui movimenti migratori tradizionali, quella sui giovani che emigrano, quella sui rifugiati, ma anche quella sui turisti, sui pellegrini, appunto. La mobilità oggi, noi l'abbiamo definita, io e Alberta, un fenomeno sociale totale. Quindi più che una cosa a cui siamo arrivati, diciamo che quello è il punto di partenza. Hai accennato prima il discorso della postfazione, diciamo che chiaramente lavorandoci abbiamo avuto ancora di più la conferma di quanto sia un tema, una dimensione centrale del mutamento sociale e quindi un tema centrale che trasforma la vita della nostra società, la vita quotidiana, la vita nelle città, per cui noi per esempio abbiamo scritto che la mobilità non trasforma solo chi la vive, ma anche chi la vive indirettamente. Nessuno oggi non può dirsi non toccato dalla mobilità. Per cui siamo arrivati, diciamo, alla conclusione che forse ancora di più è un tema da affrontare, anche perché, come accennavi, nel frattempo c'è stato il Covid, ci siamo trovati tutti immobili e io e Alberta ci siamo trovati a dire: ma che facciamo con questo libro sulla mobilità e le migrazioni, che avrai visto in copertina ha una foto di New York affollata di gente in un momento in cui eravamo tutti bloccati e non potevamo uscire dal proprio balcone. E ci siamo detti: vabbè, in realtà forse, certo, forse dovremmo rimetterci un po' mano e rifletterci ulteriormente, però è un segno che in effetti ha maggior ragione, veramente è importante parlare di mobilità, perché quando non la vivi, quando ti rendi conto che senza mobilità si trasforma così tanto la società in cui vivi, allora vuol dire che veramente è un tema centrale. Quindi da quel punto di vista siamo arrivati a quantomeno alla conclusione che era un tema che era interessante affrontare. Quindi una conclusione minima, però insomma, è già
No,
qualcosa.
mi pare centrale. Infatti, io ti chiederei adesso, ma in parte hai già risposto, ma tanto c'è spazio per approfondire altre implicazioni. Cosa dice il libro sull'attualità in cui viviamo e quindi perché è così importante oggi affrontare questo tema? Alcune ragioni sono già emerse, sono anche più evidenti, altre però che invece sono contenute nel libro, soprattutto rispetto a categorie magari meno mediaticamente associate alla mobilità, sono forse ancora più interessanti da scoprire ed analizzare. Rispetto appunto all'importanza del tema.
Beh, sì, sono d'accordo con questa impostazione perché era quella che seguiamo anche noi, che forse, diciamo la verità, se dobbiamo parlare dell'emigrazione in senso ampio e completo del termine, non siamo neanche magari più titolati, però pensiamo che sia utile e importante andare a cercare di leggere il fenomeno della mobilità, appunto, come suggerivi, rispetto a una serie di altre dimensioni, altre dinamiche, per esempio la città. Ora, certo, no, non diciamo nulla di originale, che il tema della città sia legato strettamente a quella della mobilità è abbastanza ovvio, parliamo dalla scuola di Chicago, eccetera. Però oggi forse non è così immediato e scontato, quindi è giusto sottolinearlo. Per esempio, l'idea che i conflitti che spesso animano le nostre città sono conflitti che hanno a che vedere con gli usi della città, con cosa vogliamo che sia la città e cosa pensiamo che la città debba essere e quindi a chi ci rivolgiamo, quali sono le politiche. Qui si lega tutto il discorso alla neoliberalizzazione, no? Alla città in vendita per certi versi, perché la città fabbrica che deve vendersi per attrarre, per essere desiderabile. E che a chi è che ti vuoi vendere? A chi si vende la città? Ai cosiddetti city users, allora il turismo di qualità, gli expat che cerchiamo di attirare, gli studenti. Io insomma sono fiorentino, lavoro a Genova, ma sono fiorentino e sono due città che per la mobilità hanno molte cose su cui far riflettere. Genova da un punto di vista anche più infrastrutturale. Nel caso di Firenze, sappiamo bene che il lockdown ha messo in ginocchio la città, ma l'ha messa in ginocchio perché ha svelato alcuni limiti, alcune contraddizioni appunto rispetto alla mobilità, cioè il fatto che la città è stata sviluppata cercando di attirare il più possibile quelle che sono risorse esterne indubbiamente, però poi questo ha portato anche a certe forme di espulsione dei cittadini e oggi ne paghiamo le conseguenze. E spesso, per esempio, i conflitti urbani sono conflitti fra chi? Appunto, fra i turisti, ci sono anche conflitti contro i turisti, residenti, migranti, e in quartieri diversi cambia il tipo di protagonista e il tipo di conflitto, però la mobilità c'è spesso. Peraltro, mi facevano riflettere in un'altra occasione su come molti dei conflitti che sono nati negli ultimi anni in Europa e anche in Sud America, a livello mondiale, nascono sul tema della mobilità urbana, sul prezzo dei biglietti della metropolitana, il caro petrolio, dai gilet gialli alle rivolte in Cile, in Messico. Per cui, insomma, questa, per esempio, te l'ho detta una perché non abbiamo tempo, è una delle dimensioni, ma ne accenno un'altra al volo. Mobilità e migrazioni come appunto due categorie che tendono nell'immaginario e anche nella letteratura spesso a essere divergenti. La mobilità è un qualcosa, sintetizzo brutalmente, di buono, di desiderabile, che l'Unione Europea cerca di promuovere, ma soprattutto cerca di promuoverla per i lavoratori qualificati, per esempio, per gli studenti. La migrazione è un qualcosa che è un po' buono e un po' cattivo. Per qualcuno è solo cattivo, sappiamo che è un'ossessione, però diciamo anche per l'Unione Europea, per la visione mainstream, è un qualcosa comunque da controllare. Ecco, mi riferivo prima a altri, poi anche appunto altri aspetti, i giovani che vivono la mobilità, ma i giovani vivono e esperiscono la mobilità o emigrano? I giovani italiani che vanno all'estero sono dei nuovi gastarbeiter? O sono un'elite europea che vive, no? Che pienamente il diritto di libera circolazione, però gli italiani che vanno in Germania sono tanti, i tedeschi in Italia non ci sono. Allora si lega al discorso della fuga di cervelli e poi quali sono le implicazioni? Per cui ecco, questa è un'altra possibile mettere anche in dubbio, ma anche l'idea del turista non è completamente differenziabile da altre forme di mobilità. Per cui è che è tutto molto più complesso, tutti ci muoviamo in maniera frenetica e spasmodica, con una serie di conseguenze sociali, economiche, forse non ne siamo del tutto consapevoli. Allora mettere un po' ordine è anche utile per questo.
Senti, nel libro, immagino non direttamente, ma alla luce del libro avreste qualcosa da dire, da consigliare, da indicare, da censurare rispetto ai decisori politici e ai loro comportamenti, o non vi interessa prendere parola sul punto? Quindi, sono varie opzioni. Questo è sempre un tema controverso per chi fa ricerca, cioè chi preferisce non dire nulla e limitarsi a fare analisi critiche, chi invece ha voglia magari di dare suggerimenti o avanzare critiche ad alcune cose. Quindi dimmi tu, barra ditemi voi se su questo punto avete voglia di intervenire o meno.
Questa è una bellissima domanda perché diciamo che mi sento di poter parlare anche a nome di Alberta perché siamo molto in linea su questo e diciamo che rispetto a questi orientamenti che accennavi, decisamente non siamo fautori della avalutabilità delle scienze sociali. Per cui parliamo anche di questi temi a cui ti riferisci, come sta nell'ultimo capitolo, nell'ultima parte, dove parliamo della politica, della governance, della politica in materia di immigrazione. E vabbè, poi è anche vero che le due citazioni iniziali sono Assalti frontali e Yuri Gagarin, che è un accoppiata un po' particolare. E per cui no, prendiamo posizione anche se in maniera poi è un, come sai bene, non chiaramente in maniera diretta e non basata poi sulle argomentazioni. È chiaro che secondo me, quando si parla di immigrazione, poi in realtà è difficile non schierarsi in qualche modo, soprattutto rispetto ad alcune tendenze. Noi, per esempio, abbiamo ricostruito alcuni quadri, soprattutto Alberta nei suoi capitoli, sulle rappresentazioni della mobilità e dei migranti e sulle disuguaglianze che vengono riflesse dalla migrazione, ma che la mobilità e la migrazione anche creano. Dopodiché, per esempio, basta citare un dato che riportiamo nel nostro volume, che quando andiamo a chiedere ai cittadini qual è la loro percezione, e qui non parliamo di mobilità, ma di migranti, perché qui il problema, sappiamo bene, politicamente sono i migranti, oggi c'è questa ossessione, no? Con i sovranismi, la chiamo così perché veramente è diventata secondo me un'ossessione. E si chiede quanti pensate che siano i migranti che risiedono nel vostro paese, e gli italiani hanno, è in assoluto, il paese in cui è più forte la proporzione fra dato reale e percezione, ma roba che arriviamo a raddoppiare almeno il dato. Quindi quando si dice c'è una percezione di invasione di migranti che è alimentata certo da certi politici, certi media, però gli italiani in questo vivono in questo, e siccome noi sociologi sappiamo che la realtà è costruita socialmente, dobbiamo tenere presente questo aspetto, perché qui c'è una sensazione di invasione. E quindi certo, e poi dopo accenniamo anche alle conseguenze del decreto sicurezza, della legge Bossi-Fini prima, il ruolo dell'Europa, il Mediterraneo, perché insomma non è per fare poi scendere poi in, diciamo, una forma di pietismo, però quando parli di questi temi dobbiamo anche pensare che c'è tutto un aspetto positivo, no? Abbiamo voluto mettere la foto di New York e della piazza piena di brulicante vita, non abbiamo voluto fare una copertina su altri aspetti della migrazione, però una possibile copertina di un libro sulle migrazioni potrebbe essere anche sul classico barcone che affonda. Insomma, per cui ecco, parliamo di un vero e proprio cimitero nel Mediterraneo, e la cosa non può non coinvolgerci come cittadini e come studiosi, insomma, soprattutto a fronte di questo imbarbarimento del dibattito e di queste forme di chiusura che vengono stimolate dalla mobilità.
Ottimo. Senti, alla luce del vostro studio, quali sono le piste di ricerca nuove che emergono per voi e per la comunità accademica, quindi in che modo questo libro e la ricerca che l'ha sostenuto e prodotto sta influenzando il tuo, il vostro percorso di ricerca, e più in generale in che modo può illuminare nuovi percorsi per la comunità accademica, chiamiamola così, più in generale?
Allora, un tema che su cui io personalmente sicuramente vorrei poi continuare a lavorare, ma penso in generale sia molto importante, e qui torno un po' all'inizio, no? Quando dicevo nel nostro percorso partivamo dalla flessibilità, la mobilità, ecco, però torno un po' a quello, il tema della mobilità come qualcosa che nel campo della formazione, del lavoro, diventa quasi un obbligo, viviamo una forma di mobilità accelerata da ogni punto di vista, che però diventa a volte anche un obbligo, un po' come devi essere flessibile, devi essere mobile. E quindi il tema di come la mobilità, diciamo, spostare un po' il focus sul piano anche individuale, e cioè vedere come la mobilità entra nelle vite individuali e plasma e crea, come dicevo, nuove opportunità, ma anche nuove forme di disuguaglianze, e quindi nuovi conflitti nella vita dell'individuo. Pensavo appunto ai giovani, si parla di generazione Erasmus, altri parlano di generazione precaria, oppure di fuga dei cervelli, come se fossero paradossalmente fenomeni diversi. E invece l'obiettivo è mettere tutto questo insieme e pensare che questo è una forma molto forte di disarticolazione dell'esperienza sociale. Quindi ecco, questo forse è un tema che ancora di più dopo questo percorso mi risulta interessante da studiare. Interessante, mi leggo a quello che dicevo prima, anche per tornare a superare questa distinzione fra migrante, cittadino mobile, expat, per vedere come la mobilità si presenta in tante forme che a volte poi sono anche difficilmente distinguibili fra di loro. Tu che ti sei occupato, quindi su questo tema lo sai bene, anche del discorso della residenza, della cittadinanza, dei diritti, anche lì si fa la distinzione netta per cui il migrante vive una forma di sospensione dei diritti, il migrante che viene, no, extraeuropeo, eccetera, con forme più o meno estreme, mentre il cittadino europeo è cittadino di tutti i paesi membri, può circolare oltre le frontiere liberamente, però andiamo a vedere, non è proprio esattamente così, soprattutto per un giovane precario che magari ha delle borse, e anche qui ripeto, è dove siamo partiti con Alberta, come incide sul farsi una famiglia, come incide sulla cittadinanza, sul welfare, perché poi succede che ci sono soggetti che vivono negli aeroporti lavorando da tutte le parti con la famiglia sparsa, e si portano anche dietro i nonni. A tutti è capitato di vedere negli aeroporti i nonni che vanno a Berlino o a Francoforte o a Barcellona per aiutare un po' i figli perché sono lì tutti e due magari stranieri e non hanno, appunto, non sono professionisti che possono pagarsi magari le scuole internazionali, sono persone qualunque da un punto di vista economico, anzi sono persone precarie che già devono sostenere tante spese, e siamo sicuri che la cittadinanza, da questo punto di vista, che sappiamo come in Italia sia poco garantita sul piano dei diritti sociali, qual è la condizione di un giovane che è costretto a costruire un percorso di vita flessibile e mobile, e da un punto di vista proprio di asse cartesiano gli mancano, no, le coordinate. Diventa tutto un po' una bolla. Insomma, non è facile. Ecco, quindi smontare alcune retoriche è utile, anche alcuni steccati che tendono a distinguere, no, il vincente, lo sconfitto, con categorie prefissate. Poi questo non ci porta a dire nella mobilità un qualcosa di negativo, però vi sottolineo ancora, ecco, che in un momento anche di crisi economica e sociale, che è solo l'inizio, di pandemia e di tutti gli effetti che verranno, è veramente utile pensare a questa. Mi viene un po' l'idea della, come la bolla immobiliare, no? O la bolla della dot economy, si chiamava ai tempi. Sì. Io ho in mente quest'idea della bolla della mobilità, sia da un punto di vista dei voli low cost, che della mobilità degli studenti, che di come sono ristrutturate le città a misura di city users. Ci vedo una sorta di bolla speculativa della mobilità, Airbnb, è tutta la turisticazione, è tutto collegato.
Molto interessante, mi sembra un'ottima pista sia per voi sia per le altre persone che fanno ricerca. E, senti, a riguardo, quindi estendendo un po' il discorso, ci potresti indicare 3 o 4 testi, libri o insomma o altro che ritieni rilevanti sullo stesso tema o su temi collegati, oppure magari anche siti web, serie TV, film, festival, insomma altre forme espressive non necessariamente accademiche e non necessariamente scritte, che dicono qualcosa di interessante sul tema che trattate nel vostro libro?
Guarda, noi abbiamo cercato, l'abbiamo quindi abbondantemente sottolineato, di mettere insieme diverse letterature, quindi se veniamo letti cercando un approfondimento sulle diverse letterature, non è, diciamo, il nostro punto di forza, quindi non posso che rimandare alcuni che io definisco per certi versi classici, ma classici contemporanei, nel senso, chi conosce un po' il tema sa che Maurizio Ambrosini è un punto di riferimento in Italia, che ha poi non solo studiato e scritto il manuale usatissimo di sociologia delle migrazioni, ma poi ha scritto su temi più specifici, ha studiato le rappresentazioni, per esempio ha scritto un libro che si chiama appunto L'invasione immaginaria, l'immigrazione oltre i luoghi comuni, giusto quest'anno, anno in cui stanno uscendo tanti libri interessanti. Un libro molto interessante che è uscito recentemente, più o meno insieme al nostro, di Marco Alberi e di Fabio Berti, si chiama Italiani che lasciano l'Italia, le nuove immigrazioni ai tempi della crisi, che penso sia assolutamente, anche questo va a coprire un qualcosa di cui stavamo parlando. Allora, da un punto di vista storico, a me è piaciuto molto un libro di Michele Colucci, Storia dell'immigrazione straniera in Italia. Poi ne cito almeno altri due, uno del nostro in questo momento intervistatore, cioè di Enrico Gargiulo, Appartenenze precarie, la residenza tra inclusione e esclusione, anche questo è uscito molto da poco, perché va a coprire le conseguenze per certi versi della mobilità, quindi non tanto la migrazione, ma chi è poi migrato e le conseguenze sui diritti. Indubbiamente il libro di Ettore Recchi, che invece copre più il tema transnazionalità, Europa, già dal nome si intitola Senza frontiere, la libera circolazione delle persone in Europa. Allora, ce ne sarebbe tanti altri, sicuramente questi volumi contribuiscono, secondo me, le diverse dimensioni di cui abbiamo parlato. Poi, allora, mi sono preparato un po', ho fatto i compitini, ho pensato, beh, quanti libri, quante serie sulla migrazione, ce ne sarebbero un'infinità. Allora, però me ne sono venuti due mente due. Uno è un film che si chiama Sole, Cuore, Amore, di Daniele Vicari. È un film del 2016 con Isabella Aragonese. Daniele Vicari aveva girato Diaz qualche anno prima, secondo me è un bravissimo regista. Ed è un film, secondo me, strepitoso. E perché la mobilità? Che tipo di mobilità c'è in questo film? La mobilità che c'è in questo film è la mobilità di questa madre lavoratrice che lavora in condizioni devastanti per riuscire a portare avanti i soldi per andare avanti perché poi ha il marito disoccupato con tutto il carico anche psicologico della cosa, e la mobilità è quella che la porta da un'estrema periferia romana, Lido, non so se Ostia o qualcosa del genere, fino a un bar del centro, uscendo di casa alle 5, arrivando al bar alle 7 e mezzo, 2 ore e mezzo più o meno con tutti i ritardi, lo stress, torna a casa alle 10 di sera, e il film racconta questo tipo di vita e è bellissimo. Mi viene in mente una serie che è Orange is the New Black, che è una serie che parla di un carcere femminile, è una serie che secondo me per un sociologo deve vedere perché è un film che ha una fortissima dimensione sociologica. Cosa c'entra la mobilità dal momento che è una serie ambientata in carcere? Perché l'ultima serie, che mi pare forse sia la settima o l'ottava, che secondo me è una delle più belle, tocca molto l'aspetto dei rimpatri forzati e delle espulsioni di chi non ha la cittadinanza americana. Anche persone che sono nate negli Stati Uniti, ma non gliela danno perché non sono mai state registrate, quindi sono vere e proprie deportazioni. E secondo me riesce a dare un quadro, da un punto di vista originale, molto bello della dimensione umana. Tutti e due questi film e serie vanno sulla dimensione umana della migrazione e della mobilità, però mi hanno toccato molto e quindi mi sento di consigliare questi.
Ottimo, ottimi consigli, ricchi e interessanti e diversi. Allora, va bene, grazie mille, ti ringraziamo molto, ringraziamo anche Alberta, chiaramente, e ascol gli ascoltatori e le ascoltatrici possono trovare gli approfondimenti che hai consigliato sul sito www.intervistautori.org. E quindi niente, grazie di nuovo per la chiacchierata, a presto.
Grazie a te Enrico per la bella chiacchierata e grazie a intervistatori per la bella opportunità. A
Grazie,
presto.
ciao, ciao.
Ciao.